Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Oh, e finalmente quest'oggi torniamo al manuale del buon argomentatore e torniamo quindi a parlare di argomentazione e buon discutere, cercando di ragionare insieme sulla fallacia che va più di moda oggigiorno, sui social e nella vita reale, ovvero lo strawman argument, l'argomento fantoccio. Come si replica bene ad uno strawman argument senza cadere nella sua trappolona? Infatti, se non so come smontarla, una fallacia logica potrebbe danneggiare non chi la esprime, ma chi ne è vittima, e quindi oggi proviamo a replicare bene all'argomento fantoccio, ma come sempre prima la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer, e chi non lo ascolta... è cibo per gli zombie.
Sicuramente gli zombie non sono buoni argomentatori, perché di solito grugniscono, fanno casino, puzzano e non sanno replicare bene a delle fallacie, neanche sostenere bene le loro idee. E il manuale del buon argomentatore è un ottimo modo per combattere la zombificazione. Perché sì, le fallacie logiche non basta imparare a riconoscerle, non basta la teoria, bisogna anche saperle smontare. Perché quando siamo di fronte a una discussione e a una fallacia logica, che come detto qualche puntata fa in realtà può essere usata come stratagemma argomentativo, beh, se non sappiamo smontarla, quella fallacia rischia di metterci sulla difensiva, indebolendo la nostra tesi. No, ma non volevo dire questo, no, mi hai frainteso, no, qua, no, là, è proprio il modo perfetto per cadere nel trappolone. In secondo luogo, la fallacia rischia di sorprenderci, perché magari la conosciamo nella teoria, perché ascoltiamo Daily Cogito, ma non nella pratica, perché non abbiamo mai messo in atto una replica degna di questo nome, ed è per questo che vi invito sempre a argomentare nella vita reale, ad allenarvi. L'argomentazione è un duello, e voi avete mai visto un bravo spadaccino che non si allena? No, il bravo spadaccino si allena. Ecco, le parole, gli argomenti, le tesi sono la nostra arma da spadaccini dell'argomentazione, quindi allenatevi. E nel dibattito online diventano ancora più insidiose quelle fallacie, quelle trappole, perché online noi siamo soltanto le nostre parole. Nella vita reale invece abbiamo contesti, abbiamo il tono di voce, abbiamo l'espressione facciale, abbiamo tante cose. Nel dibattito online spesso non abbiamo queste cose, anzi non ce le abbiamo mai, quindi è importante ragionare su queste repliche. Perciò oggi cerchiamo di addentrarci nella tana del bianconiglio argomentatore. Prima di farlo però io voglio ringraziare questa community straordinaria, perché non so se vedete quello che c'è scritto qui in basso alla mia destra, c'è scritto più di 1500 abbonamenti, ragazzi, è un traguardo incredibile su Twitch. Io veramente a inizio stagione non avrei mai immaginato di raggiungere questo traguardo. Si tratta di 1500 abbonamenti attivi, un sostegno di questa community che era imprevedibile, veramente imprevedibile. Quindi grazie, in questi giorni ci state dando questo sostegno pazzesco che ci porta ad avere una spinta, una motivazione incredibile per la prossima stagione, che comincerà poi a settembre. Adesso noi andiamo con giugno e luglio ancora con tanti contenuti, ma poi partiremo a settembre con un fuoco dentro, il fuoco della verità. No dai, non esageriamo, però sicuramente vi ringraziamo, perché credo che siamo il canale Twitch con il miglior rapporto fra spettatori in live e numero di abbonamenti. Siamo praticamente 1-3, uno spettatore, 3 abbonati, che io su Twitch Italia non ho mai visto. Quindi grazie, cresceremo ancora e noi risponderemo portandovi sempre i nostri migliori ragionamenti e contenuti. Grazie. Ma torniamo a noi. Lo strawman argument è una fallacia molto usata anche come espediente, ricordatevi, la fallacia spesso viene utilizzata non per errore, ma per strategia, perché porta tre vantaggi interessanti. In primo luogo, quando si pone lo strawman, l'argomento fantoccio, si sposta l'onere dell'approfondimento su chi ne è vittima, quindi la vittima dello strawman porta la sua tesi, io esagero, creo un'iperbole, creo un fantoccio, l'onere dell'argomentazione va alla vittima, anche se la vittima non ha detto quello che è il mio argomento fantoccio. E questo è un modo molto molto sottile per mettere in difficoltà il mio avversario. In secondo luogo, lo strawman si camuffa molto bene da controargomentazione, come vedremo con degli esempi concreti. Quando uno fa l'argomento fantoccio sembra veramente, a uno sguardo superficiale, un controargomento, poi non lo è veramente, vedremo perché. Però in fin dei conti lo strawman, e questo vale per tante fallacie, ma ancora in modo più efficace con questa, distorce la tesi altrui senza aggiungere qualcosa di proprio. Se io faccio un argomento fantoccio, non sto aggiungendo nulla di mio, sto prendendo la tua e la sto distorcendo. E questo è un ottimo vantaggio, è molto molto comodo. Ecco, se non siamo pronti a quello che è un argomento fantoccio, finiremo per arrabbiarci, perché l'argomento fantoccio ci fa incazzare, ragazzi. Certo, perché mi mette in bocca parole che non ho detto, ma le mette in bocca a me in modo furbo, e quindi questo ci fa incazzare. E rischieremo di arroccarci su una impappinata serie di "non sto dicendo questo", "hai capito proprio male", ma in realtà hai capito benissimo, e la frittata sarà fatta. E lì avremo indebolito enormemente la nostra tesi, soprattutto quando staremo davanti a un uditorio particolare. Quest'oggi quindi proveremo a vedere un esempio di tesi portata poi di fronte ai suoi fantocci, perché lo strawman ha diverse forme, che ci farà capire come è fatto uno strawman e poi come si può replicare allo strawman. Ma se volete approfondire un po', sappiate che le cose espresse in questo video, in parte, io le ho prese da due libri molto belli, visto che me lo chiedete spesso: quali libri sono buoni per imparare l'argomentazione? Allora, per l'argomentazione bisogna argomentare, quindi la pratica. Però se uno vuole un po' di teoria, ci sono due libri che io amo molto, anche perché era un mio professore di università quando studiavo a Padova, ed è Adelino Cattani. Che ha scritto intanto "Discorsi ingannevoli", bellissimo testo, chiarissimo, pieno di esempi, molto pratico, molto molto chiaro. E poi "Avere ragione", che ho letto proprio recentemente, perché è del 2019 se non sbaglio, ed è molto molto centrato. Quindi questi due libri sono un ottimo punto di partenza. Leggeteveli e acquisite le conoscenze adeguate. Ma adesso direi di partire con l'esempio. Quello che farò adesso sarà proporvi una tesi che io penso, una tesi che porto avanti e che in questi giorni mi è capitato di scrivere su Instagram ricevendo delle obiezioni. E quelle obiezioni alcune volte, guarda te, erano degli strawman argument. E quindi ora vi espongo la mia tesi. La mia tesi è che fumare la pipa è un'abitudine che, senza abusarne, può trasformarsi in un sano momento meditativo. E non lo dico a caso, non lo dico perché, ragazzi, io qui mi trovo a ringraziare un nostro mecenate, cioè Giacomo Miglio, che mi ha mandato questa bellissima pipa molto, molto gandalfiana, molto, molto tolkieniana. È una pipa bellissima, grazie Giacomo. Io sono sempre felice quando ricevo regali da voi, perché è uno dei modi fantastici con cui esprimere il legame a questo progetto. Giacomo poi è un mecenate da moltissimo tempo, uno dei primissimi mecenati di Patreon, quindi credo addirittura dal 2016-2017, e ha voluto omaggiarmi di questo bellissimo oggettino. Mi sono fatto la prima fumata un paio di giorni fa ed è fantastica. Una pipa difficile da fumare perché è molto lunga, quindi ha bisogno di un particolare attenzione, ma è veramente tanta roba. Quindi grazie Giacomo. Perciò, scrivendo questa puntata, mi sono detto: ma perché non portiamo l'esempio della pipa? Allora, la mia tesi di partenza è: fumare la pipa è un'abitudine che, senza abusarne, può trasformarsi in un sano momento meditativo. E immaginate che io stia discutendo con qualcuno che avversa questa idea, che magari mi dice che il fumo fa male, che non va bene fumare, che è un brutto esempio. E quindi mettete questa tesi in quell'argomentazione. Ora, io sono convinto di quello che ho detto, perché fumo pipa ormai da più di 3 anni. e trovo che sia veramente un momento di arricchimento mio, perché quando fumi la pipa devi fare solo quello, al massimo puoi ascoltare un po' di musica, se la pipa è abbastanza duttile puoi anche metterti a leggere, se la pipa ti permette di prendere dei respiri fra l'una e l'altra boccata allora puoi magari anche chiacchierare, certo, però la pipa ti chiude in un momento di tranquillità, di serenità. Ed è un impegno, ed è per questo che per me la pipa è un momento meditativo. Poi io non faccio neanche così tanto uso di pipa perché fumo 3 volte a settimana, non sono proprio uno che ne abusa, perché credo che non se ne debba abusare, e però poi all'interno ha tutta una serie di conoscenze, per esempio il fumo di pipa non si respira, quindi tutto il discorso dei tumori alla gola, tumori all'esofago, sono praticamente impossibile che si sviluppino con il fumo di pipa, così come con il sigaro. Il rischio della salute è magari sviluppare qualche polipo in gola, però se uno non ne abusa e fuma 1, 2, 3 volte a settimana è un rischio veramente minimale. E poi il tabacco di pipa è buonissimo, è un oggetto che non crea dipendenza se non psicologica e quindi ha una serie di aspetti che mi porta ad avvicinarmi e dire è una bella abitudine, senza poi invitare nessuno a dire oh comincia a fumare. Fallo, ma non per fumare, fallo per darti l'opportunità di avere un momento tuo di serenità. La frase però in sé, quella tesi lì, resta attaccabile. Perché? Perché è incompleta. Perché qualsiasi tesi presentata all'inizio è incompleta, e questo dobbiamo rendercene conto. Qualsiasi cosa diremo resterà attaccabile, perché quando esprimiamo qualcosa esprimiamo soltanto una parte di un problema molto più vasto, e sono i legami con la complessità che mi permettono poi di sostenere bene una tesi. Ma ecco che prima di iniziare a creare quei legami, quindi prima di solidificare e rendere credibile quella tesi, ecco che arriva lo strawman, il cui obiettivo è proprio quello di impedirmi di approfondire la tesi e quindi di impedirmi di darle credibilità. Lo strawman è fatto proprio quando la tesi è incompleta, perché fra gli spazi di quell'incompletezza può infilarsi e demolire quello che stiamo dicendo. E lo strawman argument può manifestarsi in 4 diverse forme. In primo luogo la forma dell'estremizzazione, dell'iperbolizzazione. Infatti crea un'iperbole tirando conclusioni esagerate e slegate dalla tesi reale. E quindi è la prima forma, e poi facciamo degli esempi. La seconda forma dello strawman è la parodizzazione, cioè usare il sarcasmo, esempi ridicoli per distorcere la tesi e farla sembrare completamente priva di serietà, e quindi la parodia della mia tesi. In terzo luogo, la terza forma è la decontestualizzazione, cioè si usa una parte dell'affermazione e la si mette in un contesto conveniente a chi obietta, un contesto però che non era all'interno della discussione in sé per sé. Capite bene che questa è una bella mazzata. Infine, la semplificazione, cioè spaccare la tesi e slegarla dalle complesse conclusioni e implicazioni, in maniera da farne una caricatura, una miniatura incompleta. Ora, io ho ordinato questi secondo quelli che secondo me sono gli ordini di frequenza. Secondo me è più frequente l'estremizzazione, meno frequente la semplificazione. Però poi, insomma, non è detto che sia così, è la mia esperienza. Perciò io tratterò queste forme dello strawman dal più usato al meno usato. Dico una cosa che è un po' scontata, come vedrete si somigliano fra di loro. Questa formalizzazione dello strawman è un metodo per esplicitare il modo in cui si manifesta. E poi quelle che andremo a vedere possono anche mischiarsi, prendere forme diverse, sfumature e via dicendo. Insomma, però questo mi sembra molto chiaro. Partiamo dall'idea che qualunque tesi può essere ridotta in questo modo da uno strawman, perché lo strawman gioca sul fatto che l'abbiamo esposta in modo ancora incompiuto e anticipa il nostro approfondimento. Io esprimo la tesi, vorrei e anzi dovrei dire altro, ma arriva l'obiezione da strawman prima che io possa farlo, e quindi crea una deviazione, un bypass che cerca di danneggiare la credibilità della tesi. E allora, di fronte a queste 4 forme, estremizzazione, parodizzazione, decontestualizzazione e semplificazione, come posso rispondere? Qual è la buona replica? Vediamolo insieme. Estremizzazione. Partendo sempre da quella tesi, vi ripeto la tesi perché magari così facciamo qui repetita iuvant, la mia tesi è Fumare la pipa è un'abitudine che, senza abusarne, può trasformarsi in un sano momento meditativo. Questa è la mia tesi. E allora ecco che arriva la replica. E la replica della forma dell'estremizzazione è... Quindi stai dicendo che i vizi sono un buon modo di meditare. Farò yoga con l'eroina. Ecco, estremizzazione. Si prendono degli elementi della frase, si distorcono portandoli ad iperbole, yoga ed eroina, ok? Quindi due elementi anche facilmente riconoscibili, soprattutto eroina, legato al fumo di pipa, che è evidentemente un'iperbole, e con una premessa. I vizi sono un buon modo di meditare, che è ovviamente anche un rovesciamento, perché nella tesi io non ho detto quello, ho detto che può diventare un buon modo per meditare, ma non ho detto che i vizi possono tutti diventare quella cosa lì. Quindi doppia estremizzazione. Qual è un cattivo modo di rispondere a questa a questo strawman? Non ho detto questo. No, guarda che hai capito proprio male. No, questo significa mettersi sulla difensiva, e quando ci mettiamo sulla difensiva stiamo danneggiando la nostra tesi, anche perché rischiamo di mostrare a un eventuale che non ci crediamo veramente a quella roba lì. E mettersi sulla difensiva nell'argomentazione è sempre un atteggiamento da perdente. Non fatelo mai. Siate anticipatori dell'obiezione. E allora, a questa estremizzazione, qual è una buona replica? Ne ho pensata una, ed è la seguente. Beh, se ti sembra che i vizi siano tutti autodistruttivi come l'eroina, o sei un santo e non ne hai, ma non mi pare, oppure menti a te stesso e li usi male. Ecco allora che si rovescia l'obiezione, l'estremizzazione, normalizzandola e permettendomi poi di sviluppare ulteriori argomentazioni. Perché? Perché in realtà la struttura della mia replica è: intanto, i vizi sono tutti autodistruttivi come l'eroina. No, già individuo l'estremizzazione centrale, dimostrando che è assolutamente una fallacia logica. E poi uso un argomento in parte ad hominem sulla persona. Se pensi questo, se pensi che tutti i vizi siano terribili, o sei un santo, ma non mi sembra, oppure menti a te stesso e li usi male. Qui c'è anche una piccola accusa che costringe colui che cercava di mettermi in difficoltà di mettersi eventualmente sulla difensiva. No, mamma. E quindi è un ottimo modo. Dopodiché io posso ricominciare a sostenere la mia tesi e ricominciare a costruire la rete di complessità e dire, per esempio, ma il fumo da pipa non è un vizio se lo si usa bene, perché nella tesi iniziale c'era senza abusarne. L'abuso di qualcosa è un vizio, ma io evidentemente non stavo parlando di un vizio, stavo parlando eventualmente di un'abitudine. E così posso continuare a creare tutti gli altri legami, la complessità, gli approfondimenti. Ma non posso esentarmi dallo strawman. Una cosa che spesso facciamo è cercare di glissare sullo strawman. Non fatelo, è sbagliato. Lo strawman va sempre corrisposto con una buona replica. Infine, si deve dare il giusto peso allo strawman e non quindi evaderlo o spaventarsi, perché è il giusto modo per dare ragione al mio avversario. E quindi questo è una buona replica all'estremizzazione. Andiamo al secondo esempio, la parodizzazione. Quindi io esprimo la mia idea, adesso non ve la rileggo, e l'altro è pronto e dice: ecco la parodizzazione. Infatti, vedo ovunque effigie del Buddha con la pipa in bocca. Ovviamente con un tono di sarcasmo. Ecco, arriva il sarcasmo. Anche qui, qual è una brutta replica? Stai offendendo la mia intelligenza o la tua intelligenza, che sono repliche che vediamo sempre, ok? Quando c'è lo strawman ci mettiamo sulla difensiva. Sbagliato, non si fa, e lo dico anche a me stesso perché mi è capitato di farlo. Di fronte a quella frase lì, infatti vedo ovunque effigie del Buddha con la pipa in bocca, ci sono alcune repliche, e io ne ho pensate due e ve le espongo. La prima: credo che anche il Buddha avesse i suoi passatempi, ma forse tu sei più saggio di lui e puoi giudicarli. Ecco, lui tira fuori la figura del Buddha per la meditazione, quindi di nuovo anche qui c'è un'estremizzazione. Meditazione, Buddha, è un'iperbole, però dall'altra parte c'è il sarcasmo, l'immagine del Buddha con la pipa in bocca che non si vede nessuna parte, e quindi la pipa non può essere un metodo meditativo. E quindi tu replichi con un sarcasmo che però viene personalizzato nei confronti della persona, quindi non solo il Buddha aveva i suoi passatempi, parola non a caso, passatempi, non vizi, ma forse tu sei più saggio di lui e puoi giudicarli. E quindi questa è un controsarcasmo che, se messo in modo equilibrato, può essere veramente, veramente ottimo. Oppure possiamo ridicolizzare la ridicolizzazione. e dire: a Buddha ho sempre preferito Gandalf, forse ho preso i modelli sbagliati, chissà. Un'altra risposta che mi permette di dire: ah sì, tu mi prendi un modello completamente fuorviante rispetto alla situazione, io ne prendo un altro per riportare la situazione dove la voglio io, ok? È un ottimo modo per rispondere a una ridicolizzazione della tesi. Al sarcasmo aggressivo di uno strawman, di parodia, si risponde con una morbida e intelligente ironia. È veramente il modo migliore. Attenzione però, non un'ironia passivo-aggressiva, non un'ironia tipo: se io nella prima frase non avessi fatto quello che vi ho detto, ma avessi detto: certo, tu sei superiore al Buddha, lo sai tu cosa? No, quello è sbagliato, perché diventa passivo-aggressivo, non è un buon modo di replicare, aumenta il conflitto e lì si finisce per farsi le battute l'uno contro l'altro. Un'ironia morbida, forse ho preso i modelli sbagliati, e quindi un'ironia anche auto-ironia, ed è un ottimo modo, veramente. E questo è uno stratagemma che può introdurre meglio il ragionamento successivo e di nuovo tornare dove voglio che la discussione si tenga. Ricordiamoci, lo strawman è un tentativo di spostare il terreno di gioco dove io non vorrei. Dobbiamo fare solo una cosa: riportare sul terreno di gioco dove io voglio. Ed ecco allora che arriva lo strawman, che forse è anche il più temibile, che è quello della decontestualizzazione. Cioè prendere una parte della mia tesi e svolgerla, distorcendola, in un contesto che io non intendevo sviluppare. E quindi, di fronte alla mia tesi iniziale, la pipa è bella cosa e via dicendo, altro prende e risponde: adesso facciamo anche campagna per il fumo? E con i bambini che fumano, che facciamo? La risposta da non dare qua è: non ho mai neanche pensato che i bambini dovessero iniziare a fumare la pipa. No, sbagliato, wrong, non si fa, ok, no. C'è invece un'ottima replica qua, ottima replica. Diresti a Sebastian Vettel di non mostrare passione per la guida veloce perché diseduca i bambini? Ecco, qui alla decontestualizzazione si deve rispondere con una ricontestualizzazione, che ha un duplice scopo. Il primo è mostrare che posso decontestualizzare all'infinito. Cioè, io potrei fare 10.000 esempi che ricontestualizzano, decontestualizzano, e quindi non può una discussione svolgersi così. E quindi ricontestualizzo, mostrando quanto era sbagliato quel primo tentativo di decontestualizzare. Oppure, un'altra risposta è: da quando esprimere una passione significa voler convincere gli altri ad adottarla? E anche questa è un'ottima, molto più normale, forse meno efficace, però è comunque un'ottima risposta. Prima di tornare al contesto, è meglio quindi sgonfiare la decontestualizzazione, mostrandola in modo più vantaggioso per me. Il fumo per i bambini, Sebastian Vettel e la guida veloce. Noi guardiamo lo sport, anche lo sport estremo, questo non ci crea problemi. E in secondo luogo, io posso parlare delle mie passioni, ma le mie passioni non è che siano direttamente collegate al suggerire agli altri, men che meno i bambini. Solo che sono modi efficaci di esprimere, non passivo-aggressivi. E questo è ciò che dobbiamo cercare di fare. In fin dei conti, nella decontestualizzazione bisogna anche arrivare a dissuadere l'avversario dal continuare la decontestualizzazione, perché, come ho detto, è una cosa che posso portare all'infinito. La parodizzazione è più difficile che venga replicata all'infinito, perché intanto è più raffinato come linguaggio ed è difficile che uno si faccia venire in mente 7, 8, 9 idee. Sulla decontestualizzazione invece possiamo andare veramente avanti tantissimo e non servono neanche così tante conoscenze e strumenti. Dobbiamo dissuadere. Perciò, fra i due esempi che vi ho dato, il primo, secondo me, quello di Vettel con la guida veloce, che è un cattivo esempio per i bambini, è un buon modo per dissuaderlo e dirgli: vecchio mio, fermiamoci qua, perché sennò non discutiamo di nulla. Ovviamente bisogna sperare che l'altro abbia voglia di discutere, e questo è tutto da dimostrare. E quindi nella decontestualizzazione si cerca di riportare sul terreno di scontro da me scelto. Ora, delimitare il terreno di scontro è importante, è fondamentale capire quali sono i confini, ma non si può fare in modo totale preliminarmente, perché la discussione ha questo aspetto, che il terreno di scontro si va a delimitare mano a mano che si argomenta. E quindi le fuoriuscite decontestualizzanti sono sempre all'ordine del giorno. Stiamoci attenti e rispondiamo in modo adeguato. L'ultimo esempio, secondo me è quello meno presente, però è comunque importante, è quello della semplificazione. Ora, l'esempio: io esprimo la mia tesi e la risposta è: sei un essere così abitudinario da non vedere che ti stai facendo del male? Prende un elemento singolo, l'abitudine, e ne trae una tesi che non è espressa nella mia. La risposta sbagliata è, di nuovo, la passivo-aggressiva. Se voglio farmi del male, sono libero di farlo. Oppure citare la Isander Spooner con «Ma i vizi non sono crimini». Bellissimo libro, ma non è questo il caso di applicazione. Invece una buona replica, in questo caso, è quella di concessione di qualcosa all'avversario. Per esempio, «Ma noi siamo tutti abitudinari, solo che io sono consapevole delle mie abitudini. Tu non sei consapevole dell'abitudine a distorcere le idee altrui, vero?» Ecco. Ottimo modo, concedo all'avversario che certo che sono abitudinario, ma casco dal pero. Vorresti dirmi che tu non sei abitudinario, solo che io riesco ad ammettere le abitudini, tu no. E qual è la tua abitudine? Distorcere la mia tesi. Quindi in una risposta abbiamo messo tanti elementi, in questo caso abbiamo messo l'elemento del cascare dal pero, quindi dire stai dicendo un'ovvietà, stai semplificando, ecco, quindi sgonfiamo lo strawman e riusciamo anche a giocarcela in maniera da dare l'onere della replica all'altro. Non sei consapevole del fatto che stai distorcendo la mia tesi? Ottimo modo, ottimo modo. E lo strawman può diventare un boomerang per chi lo usa. È che dobbiamo essere abituati a pensare allo strawman, dobbiamo aspettarci lo strawman, dobbiamo esserci allenati per riconoscerlo e farlo diventare un boomerang, perché non diventa un boomerang da solo, siamo noi a soffiare e rimandarlo indietro al mittente. La semplificazione spesso però dice qualcosa di vero. L'esempio che vi ho portato è molto chiaro. Sei un essere così abitudinario è una cosa vera, e partire dal concedere questo punto è il modo perfetto per distruggere lo strawman. Quindi dice qualcosa di vero, concedo quella verità e la uso contro l'altro. Fenomenale. Quindi è un ottimo modo per rispondere allo strawman semplificatorio. Oh, che corsa! Quanto è bello argomentare, però è difficile e quindi bisogna metterci del grano salis, come si suol dire. Imparare a discutere bene è un modo fantastico per conoscere più a fondo le proprie idee, le proprie abitudini, le proprie convinzioni e anche il proprio carattere. Ricordati però di usare il tuo tempo e le tue parole in modo proficuo, non perdendo occasioni per migliorare il modo con cui discuti. Da questo scaturiranno nuove consapevolezze e il manuale del buon argomentatore vorrebbe essere una cassetta degli attrezzi proprio per questo. E quindi spero che questa terza puntata della rubrica sia stata proficua, utile. Ora, su YouTube trovate anche la playlist con le prime tre puntate, andrà avanti questa rubrica perché mi sta divertendo molto e spero che sia utile a tutti voi. Però non lasciate che questo verbo sia soltanto volante, mettetelo in pratica, usatelo, personalizzatelo, perché tutto quello che io ho detto e fatto è legato a me, appunto, alla pipa. La fumo io la pipa. Se qualcuno di voi fuma la pipa, bene, bravi, fatelo con parsimonia. Però anche voi dovrete usare i vostri argomenti, i miei sono solo esempi, voi dovete metterli in pratica. Direi che ci siamo, quindi intanto grazie a tutti quelli che in live hanno seguito fino in fondo, adesso torniamo a leggere un po' la chat, quindi ci divertiamo con qualche domanda e qualche risposta, e a tutti gli altri condividete la puntata, fatela conoscere a quanta più gente possibile, sono convinto che la zombificazione si combatta soprattutto discutendo come si deve, e noi ce la faremo a uscire da questa zombificazione, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.